Ben ritrovati a tutti e a tutte per questo nuovo appuntamento con 20 minuti da Leone, il programma con le interviste alle persone che possono essere in qualche modo protagoniste del territorio diocesano. Oggi l'ospite è Don Paolo Vagni, che è responsabile della pastorale giovanile e vocazionale di Senigallia e anche a livello regionale. Con lui abbiamo fatto una panoramica sulle attività che vengono proposte verso i giovani del territorio diocesano, ma anche quell'attività di coordinamento e supporto per coloro che fanno appunto formazione spirituale. Partiamo intanto dicendo che cos'è la pastorale, di che cosa si occupa e a chi si rivolge.
La pastorale giovanile è nata, possiamo dire, metà anni 90. La CEI ha deciso di dedicare un ufficio specifico per la cura dei giovani, quindi in pratica si è deciso di appunto aprire questo ufficio, che di fatto viene chiamato più che ufficio servizio, proprio perché non è un ufficio appunto tecnico, ma è un servizio, una cura per chi si occupa dei giovani nelle diocesi, e non solo, a livello regionale e anche nazionale. Praticamente è una specie di volano, potremmo dire, per tutte le attività che ci sono per i giovani, per coordinare e anche aiutare lì dove c'è bisogno. Quindi è un servizio vero e proprio che si offre a tutti quelli che si occupano dei giovani nelle parrocchie, nelle varie realtà associative e movimenti, e quindi io coordino un po' questo servizio a livello diocesano e nelle Marche.
Questo servizio serve quindi per coordinare e supportare le persone della diocesi che si rivolgono ai giovani e che propongono loro le varie attività?
Sì, esatto. Un supporto, un coordinamento, e là dove, diciamo, nelle realtà più piccole non si riesce a organizzare cose più grandi, noi siamo a disposizione per aiutare o anche per fornire qualcosa che a livello, per esempio, parrocchiale o zonale non si riesce a preparare, proprio perché magari le forze sono di meno, e quindi noi lo proponiamo a livello diocesano e mettendo appunto in campo più forze dall'inizio, ecco.
Facciamo qualche esempio di proposte di attività ai giovani e di attività di formazione invece per coloro che li aiutano.
Lo spazio è tanto. Diciamo che le attività, quelle che coordiniamo di fondo, sono quelle che ci sono normalmente in tutte le parrocchie, che si occupano dei giovani dal partire dal primo superiore in su. Quindi quelle si cerca di dare un aiuto, di coordinare un po', di dare uno stile comune. Poi piano piano, andando su, insomma, nella diocesi, in pratica si trovano delle attività che si fanno a livello diocesano, ma in cui sono invitati tutti quanti, e anche lì i livelli sono differenti, perché da una parte si prova a coinvolgere il più possibile i ragazzi, quindi anche lontani, con alcune attività che sono, per esempio, d'estate la festa è una di queste, no? In cui la proposta è aperta a tutti, chiaramente non c'è bisogno di credere per partecipare, desiderio semplicemente di costruire qualcosa di bello insieme ai tuoi coetanei per la città, partendo da un messaggio di pace che è quello del Papa, perché fa uscire il 1 gennaio ogni anno. E poi su piano piano le esperienze si, potremmo dire, si qualificano, cioè piano piano che il ragazzo entra ha a disposizione altre occasioni di andare in profondità nella sua vita, di approfondire il cammino di fede, di fraternità. Potremmo dire un po' una piramide in cui si può entrare dalla base, ma poi uno può salire, ecco, di livello, di qualità della sua formazione. Questo per i, potremmo dire, tra virgolette, una parola un po' brutta, però gli utenti. Invece per chi accompagna i ragazzi, chiaramente da una parte sono anche gli stessi, perché la pastorale giovanile è un ufficio stranissimo, in cui chi lavora per l'ufficio, per il servizio, è anche il fruitore, quindi è una cosa un po' particolare. E quindi i ragazzi che sono in servizio e coordinano in realtà sono anche in cammino, in crescita. E questo è anche bello da una parte, perché comunque percepiscono anche che il loro servizio ha una valenza anche per la loro vita. Penso che sia uno dei punti più importanti, perché a volte magari un servizio lo si fa, ma se si sente che quel servizio è sterile, magari è solamente un po' prosciugante, poi si rischia di lasciarlo lì. Invece se uno sente che un servizio ha un ritorno, potremmo dire, no? Nutriente per la propria vita, questo allora diventa molto interessante per il ragazzo stesso.
Ma quindi si spazia da momenti culturali a momenti ludici, dall'organizzazione di eventi a spettacoli musicali?
Sì, sono tante le occasioni, sicuramente ludico.
Magari non fine a se stesso.
Sì, esatto, l'idea è sempre comunque proporre qualcosa in cui io so dove poi ti desidero accompagnarti. Chiaramente ognuno poi prende e dà quello che può, però l'obiettivo sì è attraverso vari linguaggi, varie tipologie di stare insieme, poi io desidero portarti, no, a un approfondimento della tua vita, sia nel rapporto con te stesso, sia nel rapporto con Dio. E quindi sì, attraverso, per esempio, l'estate la festa si parla di cultura, di musica, insomma di gioco, di intrattenimento. Oppure abbiamo un'altra esperienza che insomma, in cui si raccoglie, tra virgolette, dalla base l'esperienza del Capodanno in montagna, in cui appunto si fa una bella settimana bianca, ma di fatto poi nei tempi morti della giornata ci sono delle proposte formative. Noi proviamo a far divertire e passare il tempo di riposo stando su chi sei, quindi proponendo delle occasioni di riflessione sulla vita, su te stesso, e queste sono le cose più alla base. Poi piano piano che si sale, per esempio, ci sono dei cammini anche che sono meno eventi ma più continuativi. Ad esempio l'esperienza del punto giovane è un'esperienza di vita comune che dura un mese qua sopra la casa della gioventù, in un appartamento, accompagnati da un prete, maschi e femmine di maggiore età, insomma, quindi grandi o superi o università o lavoratori, e vivono lì per un mese. C'è un cammino costante, quotidiano. Poi ci sono le esperienze di settimana di convivenza per i ragazzi delle scuole superiori, una classe intera ugualmente vive insieme in seminario e fa un piccolo cammino.
Quindi proposte di convivenza, ma anche di cammini nella scoperta di sé e nella scoperta della propria relazione con Dio, con insomma la propria religiosità. Raccontiamo qualcosa di queste convivenze, magari quando sono iniziate, quanti giovani vi partecipano, quali le difficoltà che si incontrano.
Ormai abbiamo celebrato i 20 anni nel 2023, quindi sono quest'anno il 21esimo. Ormai quindi tanti giovani sono passati, siamo alla 98esima comunità adesso, quindi, che si è formata del mese al punto giovane. Sì, sicuramente i giovani, potremmo dire, beh, chiaramente rispetto al numero totale dei giovani in Senigallia non è che sono tantissimi, però è un'esperienza di qualità profonda, quindi i ragazzi che la fanno poi, ecco, tendenzialmente la ricordano come un'esperienza molto bella e profonda. Niente di straordinario, se non che appunto, a mio avviso, ma non è che non è il mio pensiero, è il pensiero della tradizione della Chiesa, la formazione si fa nella vita ordinaria, non si fa facendo cose straordinarie, no? Evento di formazione che dura un giorno e poi sei a posto. Invece per la tradizione monastica la formazione si faceva affiancandoti a uno più avanti nel cammino, no? Una specie di tirocinio, potremmo dire, no? Con un termine moderno. Quindi ecco, la vita comune ha proprio questo significato: viviamo insieme, mentre viviamo insieme stiamo formando la nostra vita a qualcosa di più profondo, uno sguardo più profondo sia su di sé, sia su Dio, sia sugli altri. Ci sono dei momenti formativi durante la giornata, durante la settimana, chiaramente, per esempio alla mattina preghiera insieme, anche la sera c'è la messa tutti i giorni, c'è la condivisione serale prima di andare a dormire, in cui uno racconta la giornata, come è andata alla luce della parola del Vangelo del giorno. Comunque è un cammino di anche, tra virgolette, smascheramento di sé, quindi ci si consegna agli altri, no? In profondità. E poi nella vita quotidiana questo accade anche mentre si fanno tutti i vari servizi quotidiani, dal preparare la cena al pulire, al fare la spesa, così, a un minuto che c'hai di fianco a una persona. Ecco, è nella vita ordinaria che si va in profondità. Non è, a volte no, noi pensiamo che la formazione sia staccata dalla vita. Pensa solamente a come immaginiamo la scuola, no? Anni in cui io vado lì e con un imbuto mi mettono nozioni in testa. Molto spesso tutte le nozioni che riceviamo a scuola le dimentichiamo tutte, perché non sono arrivate, no? Nel qualcosa che ho sentito vitale, ma era appunto un contenitore in cui dovevo apprendere dei saperi. E invece, ecco, l'idea è molto più profonda, e infatti, ecco, le relazioni che si creano sono particolarmente profonde, e quello rimane, insomma, il desiderio di condividere poi con le persone con cui si è costruito qualcosa.
A fianco al punto giovane poi parlavi di una convivenza invece al seminario.
Sì, questa riguarda le classi di scuole superiori. Attraverso i professori di religione si selezionano alcune classi e si fa la proposta. Prima del Covid ne avevamo 15-18 all'anno, nell'anno invernale, diciamo. Adesso questa non ne abbiamo fatte 5-6, siamo ripartiti, perché comunque la fatica, ecco, di organizzare questa esperienza con i ragazzi è proprio che servono forze, no? Appunto, di animatori che accompagnano, aiutano alla classe, insomma, in quella settimana. Quindi chiaramente siamo dovuti ripartire con più calma, però siamo ripartiti. E anche questa è un'esperienza simile al punto giovane, ma tarata sulla loro esperienza, quindi più semplice. Però è un'esperienza molto particolare. Tu pensa che anche i professori, che magari non sono credenti o a volte anche, insomma, esprimono il loro dissenso, molto spesso chiedono che la classe faccia questa esperienza proprio perché aiuta il gruppo classe, no, a unirsi. L'anno scorso una classe ci ha contattato perché avevano avuto un lutto e ci hanno chiesto di poter fare questa esperienza per far fare al gruppo classe un'esperienza profonda di relazione tra loro, no, in un momento così delicato e difficile della classe. Per dire come anche a livello scolastico è ritenuta un'esperienza molto bella, nonostante non sia un'esperienza scolastica.
Al di là delle situazioni straordinarie, come può essere appunto la gestione di un lutto che hai appena citato, c'è la necessità di questi momenti formativi?
Beh, penso proprio di sì, nel senso che siamo in un tempo di grande povertà interiore e non parlo, no, solo di una questione di partecipazione alla messa, sarebbe troppo riduttivo, anzi è totalmente riduttivo, ma in un tempo in cui c'è tutto, tanti soldi, tanto benessere, tutto quello che si vuole, tante strade aperte per un ragazzo, tante possibilità di studiare, in realtà c'è una grande povertà interiore e io vedo una fatica enorme nel relazionarsi col futuro, a relazionarsi col passato, dalle famiglie da cui vengono, e a relazionarsi col presente, quindi con se stessi, e tante ferite, poca accettazione di sé e insomma spesso anche situazioni messe in atto appunto per non sentire troppo dolore, ecco, per anestetizzarsi un po' e andare avanti senza riuscire insomma poi dopo più di tanto ad affrontare il problema vero. Quindi ecco, desiderio e bisogno ce n'è tantissimo, sia per i ragazzi delle superiori sia per i ragazzi più grandi, giovani, e noi proviamo a offrire questo. Poi ci sono anche altre occasioni, non solo queste, appunto per continuare il cammino, sia personale di accompagnamento settimanale o mensile, sia di approfondimento con alcuni cammini terapeutici, con dei professionisti con cui collaboriamo, sia dei laboratori di gruppo. E quindi ecco, il ragazzo che si affaccia trova un ventaglio di proposte per camminare nella sua vita e sentire insomma che sta andando verso una direzione, sta scendendo più, sempre più profondamente nel proprio cuore, invece che evitare i propri dolori, no, e provare a coprirli come spesso si fa. Ce n'è tanto bisogno.
Quindi possiamo dire che la problematica di fondo è questa magari mancata capacità di saper gestire le proprie emozioni, le relazioni, di saper gestire anche le delusioni, le frustrazioni o le difficoltà che si incontrano nella vita. Quindi anche una necessità di essere orientati, guidati per saper scegliere insomma con la propria direzione.
Sì, sicuramente orientarsi è difficilissimo in questo tempo, poi anche socialmente confuso, no, con le guerre. Sicuramente il giovane medio guarda al futuro e dice chissà dove andiamo, dove vado io, ci sarà per me qualcosa di bello, no? Un lavoro, ma non solo, degli affetti, una vita stabile, ecco, chiaramente queste sono domande grosse che spesso mandano in crisi. Ma ancora di più mi viene da dire questo, che facendo una lettura forse mi viene da dire epocale, però siamo passati da una generazione in cui la grande maggioranza degli adulti parlavano profondamente di sé, ma in modo molto razionale, quindi effettivamente il mondo emotivo è abbastanza dimenticato, e attualmente invece siamo in un'epoca quasi ribaltata, in cui il giovane medio non riesce a guardarsi con distacco, ma vive tutto come fosse oggi l'unico giorno, ma di fatto non riesce a stare nelle proprie emozioni, lo spaventano tantissimo e quindi trova il modo per o coprirle o anestetizzarle. Quindi ecco, siamo all'opposto rispetto a qualche decennio fa, e mi sembra insomma che la strada sia proprio questa, no, dell'integrazione, appunto, in cui in un cammino io imparo a dare dei nomi ma anche ad abitare dei luoghi del cuore che faccio fatica normalmente, no, ad abitare, perché mi fanno paura, non li conosco, mi fanno male. Noi cristiani siamo la fede dell'incarnazione, quindi è chiaro che Dio passa nella vita ordinaria di una persona, e quindi non possiamo prescindere dalla vita semplice che uno vive, le emozioni, il corpo, ecco, siamo incarnati, quindi viviamo una vita vera, e questo penso che sia una strada in cui poi il Signore fa quello che vuole, no? Però è una strada di libertà in cui uno crea spazio, e poi quando lo spazio c'è la libertà è effettiva, altrimenti sono guidato non da libertà ma sono guidato da scelte necessarie che devo fare.
Quindi le tematiche internazionali, come possono essere appunto la pandemia, le guerre, sono entrate anche come temi nelle vostre convivenze, quindi sono temi che servono ai giovani, e non solo ai giovani, per essere magari guidati, essere aiutati, supportati nel proprio percorso?
Allora, diciamo di sì, anche se le iniziative di convivenza c'erano anche prima, cioè di questa pandemia, chiaramente da 20 anni, quindi, però sicuramente in questo tempo abbiamo visto come questa esperienza sia ancora più urgente, proprio perché veniamo da anni in cui, no, l'adolescente di oggi, che ha finito l'adolescenza, ormai è arrivata a 18 anni, ha vissuto tutto quel periodo lì di chiusura, di distanza, e quindi da una parte c'ha un vuoto grosso dentro, e quindi sicuramente questo tipo di esperienze hanno una ricchezza maggiore in questo tempo da vivere. E insomma mi sembra di dire che i frutti ancora che non sono frutti purtroppo, ma sono spine, di quel periodo ancora non ce ne siamo resi bene conto di quali siano. Forse stanno emergendo, ma ancora non siamo ben capaci di riconoscerli. Però probabilmente si è arrivati con sì, un'aridità maggiore di quel periodo, no? Che adesso ne vediamo un po' le conseguenze.
Parliamo ora di futuro. Quali sono i prossimi appuntamenti, i prossimi eventi, le prossime iniziative che mettete in campo?
Allora, le esperienze che avremo da qui in avanti nei prossimi mesi sono, da una parte sono sempre quelle, nel senso che abbiamo un cammino annuale che ripete un po' alcune esperienze, alcuni eventi, e quindi sono riproposti sempre un po' gli stessi. Per esempio d'estate la festa, come sempre ci sarà, i giorni prima di Ferragosto, anche quest'anno in Piazza Duomo. Proveremo anche lì, insomma, a proporre qualcosa per la città e i giovani. Il tema di quest'anno è pace e intelligenza artificiale, che chiaramente è un tema molto grosso, anche sconosciuto, mi viene da dire, perché ci si inizia a pensare adesso, insomma, a come l'intelligenza artificiale influisca sulla vita ordinaria delle persone. L'altra esperienza, che non è annuale ma è pluriannuale, che avremo la prima settimana di settembre, è pellegrinaggio diocesano a piedi per la diocesi. È la quarta edizione, la prima è stata fatta nel 2006, poi a cadenza, insomma, successiva. Dovevamo farlo nel 2020, ma poi è saltato chiaramente per il Covid, e ci riproviamo quest'anno. Praticamente un gruppo di giovani, che normalmente forse potrebbero essere un centinaio, a tratti anche di più nei anni passati, cammineranno in giro per la diocesi a piedi, facendo delle tappe stabilite, e ad ogni tappa proveremo a conoscere la nostra terra, sia il nostro luogo di vita, ma anche quei luoghi, quei volti significativi per la nostra storia, e come anche la nostra terra ha prodotto, no, i santi e la fede che oggi abbiamo ricevuto in eredità. E quindi andremo da Enrico Medi, insomma, le varie figure significative della nostra terra. Il tema di questa esperienza sarà l'Esodo. L'Esodo è chiaramente un libro biblico, no, dell'Antico Testamento. L'Esodo cosa dice? Dice che Dio tira fuori da una schiavitù per portare in una terra promessa. E il concetto principale di questo pellegrinaggio che vorremmo far passare è questo, che la terra promessa è la nostra vita. L'Esodo da una schiavitù interiore per stare nella propria vita, quindi arrivare nella propria terra. Simbolicamente è la propria vita. E quindi non è, no, la salvezza o la felicità non è altrove, sì, può essere anche altrove chiaramente, no, geograficamente parlando, ma è la mia vita dove si manifesta la salvezza, potremmo dire, no, la felicità. Per tutti, l'età credo che sarà dal secondo superiore in su, nelle varie parrocchie che toccheremo, e saranno varie serate di vario tipo, una serata magari di festa, una serata di, che ne so, teatro, una serata di preghiera, ogni sera sarà qualcosa di particolare, saremo ospiti nelle famiglie, speriamo più possibile, quindi le parrocchie apriranno le case, insomma, per farci dormire, riposare e poi ripartire. Quindi sarà una specie di piccola missione, anche in cui si toccheranno i vari punti della diocesi, toccheremo un po' tutti, ecco, quindi sia dalla zona sud di Marina, Chiaravalle, sia nella parte ostrense da Belvedere, Moro d'Alba, Ostra, Serra dei Conti, Arcevia, Piticchio, Barbara, Ostra Vetere, poi la zona di Corinaldo, Castelleone, poi la zona della Val Cesano, Mondolfo, Ponterio, Marotta, e poi ritorniamo a Senigallia dalla costa, insomma. Uno dei desideri più grandi che come responsabile ho sia quello di provare a proporre uno sguardo nuovo sui giovani, che chiaramente non è che è solo il mio, però a mio avviso sia nella società civile che nella Chiesa rischiamo di usare i giovani. Se penso alla società civile, il giovane è visto come uno che compra, uno che spende, uno che riempie luoghi. Se penso alla Chiesa, a volte il rischio potrebbe essere quello di fargli fare un servizio, anche bello e giusto, ci mancherebbe, però in cui appunto non riceve un nutrimento, ma viene tra virgolette un po' sfruttato. Chiaramente non è così, no? Perché il servizio è sempre un dono, anche per chi lo fa. Il giovane ci sta dicendo qualcosa, cioè che ha diritto al suo nutrimento, ha diritto a crescere. Questo io lo sto facendo, sto cercando di farlo, insomma, il più possibile. Cioè un giovane che si affaccia non deve sentirsi usato a servizio, no, nostro, ma deve percepire che noi li stiamo servendo. E questo chiaramente poi, se uno riceve una cosa bella, riceve un'esperienza profonda, poi desidererà mettersi a servizio. Ecco, questa prospettiva sia una prospettiva importantissima, e lo vediamo forse anche a livello civile, no? Tanti giovani si disinteressano, forse si sono sentiti troppo usati e non desiderano più adesso donarsi, proprio per le cose che avevano deciso altri, soprattutto adulti. Noi siamo a servizio loro, ecco, sono i benvenuti non perché ci servono, ma perché noi li serviamo.
Bene, ringraziamo allora Don Paolo Vagni, che è il responsabile della pastorale giovanile vocazionale di Senigallia e regionale, per il tempo che ci ha concesso. Grazie quindi e buon lavoro.
A voi, grazie.